Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Buon pomeriggio a tutti e ben trovati all'ascolto. Naturalmente sapete che quando sentiamo questa sigla siamo all'interno della tecnologia. Non so voi dentro cosa vi sentite, io forse più dentro un computer, una rete wifi, non lo so, però quella è la sensazione. Naturalmente siamo pronti a parlare di tecnologia per l'appunto con Marino Attini, che è con noi collegato per questa nuova puntata di Orizzonti Multimediali. Buon pomeriggio, Marino.
Ciao Chiara, buongiorno a tutti, agli ascoltatori, agli amici in regia e a Rocco, che anche con lui sarà assieme a me in questa puntata di Orizzonti Multimediali.
Sì, credo già sia già collegato, infatti lo possiamo salutare.
Sì,
Infatti,
lo vedo collegato.
lo
Ciao
vediamo, lo
Marino,
vediamo.
ciao Chiara. Sono
Ciao
Marino,
Rocco.
ciao, buon pomeriggio.
Siamo i due estremi, io sono a Trieste, voi siete a Roma e Rocco invece
Forlì.
è a
Frosinone.
Policoro, quindi abbiamo un'Italia trasversale
Ah, beh,
completa.
tutta l'Italia, ma questo è merito della tecnologia.
Beh, infatti,
Se non ci fosse
siamo.
la tecnologia, ecco, tutto questo non sarebbe possibile. Diciamolo, iniziamo a spingere su questo tema.
Diciamolo. Allora, dunque, noi abbiamo pensato in questa puntata di incominciare a parlare anche dell'avvicinarsi delle feste natalizie, quindi anche la voglia di cambiare qualcosa, no? Di comprare qualcosa di nuovo. Nello stesso tempo, chiaramente parleremo di quello che è l'evoluzione anche tecnologica di cui si parla in questo momento, perché mancano pochi giorni anche allo switch off dei canali standard della televisione. E come al solito, come era successo anche negli anni passati, c'è un po' di confusione. Allora vedremo di chiarire un po' queste cose e nello stesso tempo anche di dare qualche novità, qualche informazione. Per cui, insomma, diciamo, è una puntata tranquilla, ma ricca di spunti, ricca di elementi che naturalmente potranno coinvolgere un po' tutti, non solo coloro che sono appassionati di tecnologia, ma naturalmente anche coloro che normalmente, diciamo, vivono la vita quotidiana e purtroppo, ahimè, nel bene o nel male, comunque connessi o comunque guardando la televisione, seguendo le cose e facendo le cose di ogni giorno. Poi andremo un pochettino a riparlare, diciamo, di quello che sono state un po' le impressioni del meeting che c'è stato, come dicevamo il mese scorso, il meeting che c'è stato in Microsoft. Più che notizie, daremo un po' la sensazione di dove stia andando la tecnologia, perché è inutile fare un elenco di cose che non ha, così, non ha molto senso. Ma come al solito io direi che, visto che siamo anche partiti perfetti, puntuali, eccetera, eccetera, apriamo la nostra puntata ascoltandoci l'ICT News, che diciamo, è un po' un sunto fatto in modo simpatico, tra l'altro firmato dal nostro Rocco questo mese, e che ci porta un po' anche nel clima autunnale in mezzo alle tecnologie. Quindi non parliamo solo di tecnologia, ma viviamola anche nel clima, ovviamente, in mezzo alla natura, in mezzo alla vita di ogni giorno. Per cui direi partiamo con l'ICT News.
ICT News. Tecnologie al nostro servizio. ICT News. Il notiziario più spaventoso dell'anno. Ma niente paura, siamo qui noi, quelli di Orizzonti Multimediali. Ma iniziamo subito e diamo uno sguardo al sommario, come sempre, colmo di novità. Meeting internazionale sull'accessibilità di Microsoft. Ci sono novità? L'iRobot Roomba si fa la cabriolet. E ancora, TV Smart? Cosa ci offre di nuovo il mercato? Alexa, non poteva mancare la nostra amica. E tante piccole pillole di news sempre aggiornate. Ma schiudiamo la porta cigolante come in Thriller di Michael Jackson ed entriamo nel dettaglio in questo spaventoso sommario. È ormai passato Halloween, con i suoi fantasmi e streghe in giro per le città. È arrivato novembre, il mese più pauroso dell'anno. Un po' perché contagiati dalla cultura celtica con la festa di Halloween e le zucche intagliate, un po' perché nella memoria ancestrale dell'umanità ci terrorizzava il buio che arrivava presto e l'inizio di un inverno che portava ghiaccio, neve e tanto freddo. Un po' tutto l'insieme. È da molti considerato il mese che ci teletrasporta dalla calda estate, ormai sempre più lunga, all'inverno, ma anche al Natale. Ma è anche il mese del Black Friday. Proviamo a darvi qualche info utile per gli acquisti di tecnologia, ma non ci fermiamo mica qui. Vi daremo molte interessanti notizie, come sempre. Il nostro padrone di casa Marino è stato invitato da Microsoft al loro meeting internazionale sull'accessibilità. Ascoltiamo quali novità ci ha proposto. Il robottino Roomba diventa cabrio. No, non è ancora arrivato il robot che ci porterà in riviera a passeggio sul lungomare, magari sorseggiando un drink mentre lui guida il nostro Spider. Ma la iRobot ha presentato in questi giorni il nuovo robot aspirapolvere J7 Combo Plus, in grado di lavare e aspirare. Il primo robot intelligente che fa questo della casa americana leader mondiale nel settore. Ci porta una rivoluzionaria novità tecnologica, ecco perché loro lo chiamano cabrio. TV Smart, CTL, Sky Glass, Sony, Google, cosa bolle in pentola di nuovo? Un vin brûlé sarebbe più gradito in questo periodo rispetto ad una nuova TV, ma è necessario adeguarsi, visto che il digitale a breve cambia faccia e molte TV non si vedranno più. I consigli e le prove tecniche effettuate dai nostri esperti in studio ci daranno qualche informazione e sicuramente sapranno come meglio consigliarci per la TV di casa nostra. Ancora tante piccole pillole di informazioni tecniche. Risponderemo in studio alle domande del pubblico in merito ad Alexa e al suo uso domestico, connessione internet, eccetera. Ma adesso scacciamo via le streghe, i fantasmi, spariamo a palla il volume della radio e cominciamo il nostro splendido appuntamento mensile con la tecnologia. Marino, i suoi ospiti e tutti gli amici di Slash Radio Web. Occhio al vin brûlé. Si comincia!
Brûlé, oh, parola magica di questo periodo. Buona, quello non è tecnologico, mi dispiace. Non possiamo dare tutti i meriti alla tecnologia. Ci sono cose che la tecnologia ancora ci lascia.
Indubbiamente. Non c'è ancora la macchina automatica per fare il vin brûlé.
No, non mi risulta.
Anche se lo chiediamo alla nostra assistente vocale, penso che non succede nulla. Ve lo dico
temo
subito.
Anche io, infatti.
Prima che arrivino le domande classiche, poi sei in studio. Io l'unica vin brûlé eccezionale è quello di mia suocera, di là non mi discosto perché naturalmente è di buona qualità e poi magari se si va su in Austria, in Germania, per carità, cioè... Nulla da dire in questo periodo. A parte gli scherzi, come avete visto, gli argomenti sono parecchi, sono semplici, piacevoli. Spero che sia una puntata ovviamente in piacevole compagnia e senza grandi difficoltà. Allora, visto che l'altro mese ci siamo lasciati proprio con l'appuntamento di Microsoft, io spenderò proprio un minuto per raccontarvi un po' quello che è stato il meeting internazionale che appunto si è svolto alla fine di novembre e che ha visto, scusate, alla fine di ottobre, e che ha visto chiaramente la partecipazione di circa 40 delegati da tutto il mondo, quindi da varie nazioni del mondo. Diciamo che il tempo a disposizione non era poco, perché comunque si è parlato per 3 ore e mezza, ma di queste 3 ore e mezza, a parte essere riusciti a mandare qualche chat e aver avuto qualche risposta, per il resto diciamo che Microsoft ha fatto da padrona con le solite presentazioni e le innovazioni che sono state messe sul mercato. In particolare c'è una cosa che a me diciamo ha colpito, al di là di quelle che potremmo raccontare come le innovazioni, non so, su Soundscape, dove per esempio c'è un miglioramento negli algoritmi della identificazione delle immagini, dove ci sono in Windows 11 in Office delle novità dal punto di vista della, dell'apprendimento e della dettatura, nonché l'applicazione di nuove voci per quanto riguarda la sintesi vocali, il miglioramento su Word di tante funzionalità che non c'erano. Io personalmente mi sono soffermato, anche perché diamo spazio anche agli ipovedenti, su quella che è l'interfaccia di Windows 11, che naturalmente è stato argomento di discussione, e la quale interfaccia, diciamo, per gli ipovedenti come me non è più così gradevole come poteva essere in Windows 10, ma naturalmente non può esserlo più, nel senso che in Windows 10 si poteva dal tasto Start aprire una grande finestra dove io, per esempio, invece di mettere i nomi dei programmi con le iconcine, mettevo dei quadrati colorati dove, seppur mantenendo il nome del programma e l'icona molto in grande, era molto facile per me su un monitor touch, per esempio, intervenire. Oggi non è più possibile, perché il layout si è molto avvicinato ad un concetto molto simile a quello di delle icone che abbiamo sul telefono. Quindi, se Microsoft ha abbandonato i sistemi operativi per la telefonia, si è affiancata soprattutto ad Android, chiaramente, per cercare di diciamo portare un'interfaccia almeno di primo livello, cioè quella che noi riceviamo quando premiamo il tasto Start, molto simile appunto a quella dei telefonini, quindi togliendoci la possibilità di dare la nostra creatività a quelle che sono queste icone o questi spazi a disposizione per poter fare la ricerca. Ma a parte questo, ho proposto diciamo che non c'è molto spazio per ogni nazione, quello che io ho proposto per quanto riguarda soprattutto il magnifier, l'ingrandimento sul sistema operativo ultimo di Microsoft, è quello di avere la possibilità di scegliere le combinazioni di tasti, perché ad oggi è possibile farlo con una combinazione di tasti che sulla tastiera italiana è piuttosto scomoda, a meno che poi uno non si organizzi con qualche dispositivo esterno su cui vada a programmare i tasti, però diventa un problema. Ma volevo arrivare a un punto invece che non è tanto legato alle singole problematiche, ma è proprio legato alla tendenza, a dove si vuole arrivare, no? Si parla tantissimo di intelligenza artificiale, si parla tantissimo di interfacce vocali, sia in lettura che in scrittura. Questo ci rende molto contenti, perché per quanti anni abbiamo aspettato di poter giocare con gli assistenti vocali e di poter seguire vocalmente anche i nostri dispositivi. Ed ecco che per la prima volta tre grandi colossi come Microsoft, Google ed Apple si mettono assieme. Si mettono assieme a studiare questa cosa e a cercare di portare un'interfaccia di comunicazione il più possibile naturale. E questo, secondo me, è stato il focus principale su cui non si è detto molto, per carità, nel senso che è un'operazione che è appena iniziata, però cioè, chiaramente vorrà dire che avremo soprattutto uno standard, una piattaforma univoca sulla quale muoverci, e questo è fondamentale anche per chi sviluppa applicazioni, ma nello stesso tempo sicuramente una crescita da un punto di vista tecnologico di queste cose. Quindi io direi che ci fermiamo qui, con l'auspicio ovviamente che nei prossimi anni, anzi nell'immediato futuro, direi si possano incominciare a vedere questi risultati di queste evoluzioni. Questo è un po' in sintesi il primo argomento su cui volevo soffermarmi, proprio per chiudere il cerchio e per completare, diciamo, quello che vi avevo promesso la volta scorsa. Ecco, e adesso io passerei la parola invece al nostro Rocco, che, come sapete, è l'esperto numero uno, direi, per quanto riguarda la domotica per la casa, quindi gli elettrodomestici, i dispositivi per la casa, e mi fermerei a parlare di quello che ha fatto iRobot perché l'ha fatto e che cosa c'è dentro, diciamo, di importante a livello di tecnologia su questi dispositivi che sicuramente potrà avvantaggiarsi anche in altre situazioni. Per cui passo la parola al nostro Rocco, espertissimo di queste cose e un argomento naturalmente a 360 gradi che può interessare sicuramente tutti.
Sì, grazie Marino. Allora, scusate la voce, ma ho fatto il giro con la cabrio e mi sono raffreddato.
E poi hai preso Vin Brulè però.
Sì, ci vorrebbe. No, purtroppo il sud qui non va di moda.
Che
è una pecca molto
questa grande. È una pecca pesante.
Sì. Allora, parliamo di iRobot J7 Combo. E praticamente il nuovo robottino presentato il mese scorso dalla famosa azienda iRobot. E per la prima volta loro hanno fatto un robot che lava anche. Ne avevano fatto qualcosa
un
tempo
robot
fa.
Scusate, abbiamo perso.
Aspira e lava.
E lava, ok. No, è perché l'ha detto un po' velocemente e non avevo capito. Vai.
Allora, a differenza del modello precedente che avevano fatto, che è comunque in commercio, che si chiama Combo e basta, mm-hmm. era un classico robottino, diciamo, ignorante, perché lo mettevi in stanza e lui faceva avanti e dietro e puliva. Questo qui, invece, è tutt'altro, mm-hmm. che utilizza tutta una serie di sensori, oltre che alla videocamera integrata, per gestire al meglio la pulizia della propria casa. In più, la sua tecnologia per lavare è particolare, nel senso che quando lui arriva vicino a un tappeto o una stanza con la moquette, diciamo, nelle altre marche che hanno questa possibilità di lavare, le altre aziende, il robot non va, torna indietro e per poter passare sui tappeti devi togliere il pannetto e quindi disattivare il lavaggio, mentre con il Roomba ha due bracci robotici che praticamente ruotano prendendo il panno e se lo porta sulla testa, proprio come fa una cabriolet quando chiude il tetto, ecco perché lo chiamano così. E quindi il panno non tocca più per terra, è al di sopra del robot e passa sul tappeto e lo pulisce. Quando finisce il tappeto, riabbassa il panno e continua a lavare. E quello che è invece molto interessante è il fatto che lui ha il riconoscimento degli oggetti, degli ostacoli e eventualmente, appunto, dicevo, dei tappeti e quant'altro. Perché nel momento in cui lui fa la pulizia e noi abbiamo spostato una sedia o abbiamo messo un tappeto che prima non c'era, lui ci fa una foto, ci fa un resoconto a fine pulizia dicendoci: ma questa sedia che tu hai messo qua deve rimanere sempre qui o è capitato per sbaglio, insomma, cioè l'hai spostata, ti sei dimenticato. Allora, se è un mobile che abbiamo spostato, diciamo sì, allora lui in quel punto lì non ci va più perché sa che c'è un altro mobile. Se invece diciamo no, lui ripasserà la prossima volta nello stesso punto. È importantissima questa evoluzione perché permette di eliminare gli errori di mappa che hanno altri robot, perché molto spesso questi robot, diciamo di ultima generazione, che fanno le mappe, nel momento in cui ci si trova un ostacolo diverso, no? Una scrivania spostata per sbaglio, qualcosa insomma che lui trova di fronte, e si rimbambisce, diciamo così, e non sa più che fare, spesso dà errore, spesso ritorna alla base, oppure se togliamo un determinato mobile da quel punto, lui comunque lì non passa perché per lui risulta qualcosa. Mentre questa nuova tecnologia è in grado di rilevare appunto i cambiamenti e aggiornarsi. In più, con l'implementazione del nuovo sistema operativo che hanno creato, insomma, per i nuovi modelli J7 J7 Combo Plus, lui riconosce per esempio le scarpe, quindi se ci sono dei lacci di scarpa non ci si va a aggrovigliare, se abbiamo lasciato un caricabatterie col filo per terra lui non lo distrugge, perché sennò, esperienza personale, i modelli precedenti, cioè, dopo non serviva più il caricabatterie, lo distruggeva completamente. E quindi al momento riconosce 80 tipi di oggetti per strada, quindi diciamo per strada, per casa, quindi è molto intelligente. E l'app è la più semplice e diciamo anche la più accessibile per quanto mi riguarda. Ho provato app di diverse aziende, questa è semplicissima, ha praticamente un'interfaccia tipo pagina web che si scorre con le varie impostazioni e ci si può divertire a scegliere anche addirittura la modalità con il GPS, nel senso che lui attivando questa modalità, lui parte nel momento in cui noi usciamo di casa. Come usciamo di casa, lui si accende e va a pulire. Quindi sa che non sei in casa e non ti dà fastidio. Come rientri, si va a parcheggiare. Quindi cioè, questa modalità non disturbare, diciamo così. Esiste con la base autosvuotante, quindi il serbatoio, quindi la versione Plus è la versione con il serbatoio che si svuota, che costa 999 euro al momento, però poi col Black Friday magari ci saranno le offerte, e 200 euro in meno costa la versione senza la base autosvuotante, quindi col cassettino che va tolto e svuotato nella pattumiera, insomma, in maniera naturale, come si faceva prima con gli altri robot. Diciamo che hanno fatto qualcosa di nuovo, inoltre c'è da dire che può lavare anche il parquet, perché si può regolare l'afflusso di acqua, quindi magari nei parquet la inumidisce soltanto il panno, che ne so, in cucina gli si può dire di aumentare la dose dell'acqua e quindi lava più profondo, insomma, sgrassa un po' di più. Addirittura lui riconosce gli elettrodomestici, quindi gli si può dire davanti alla lavastoviglie passa tre volte, per esempio, lui passa tre volte, come anche il bagno o insomma diciamo i diversi luoghi della casa. Quindi è un prodotto davvero smart e utile, per quanto possa essere utile, insomma, non passare l'aspirapolvere.
È molto utile, tu sei uomo, magari lo fai di meno, ma di solito l'aspirapolvere, insomma, è una di quelle cose molto rognose, soprattutto se questo lava anche, devo dire, riconosce tutti gli ostacoli. C'è anche quest'ultima opzione che hai detto, che puoi farlo fare tre volte davanti a un elettrodomestico, è molto utile, credo, invece, sai?
Tra l'altro, anche se, per esempio, tu hai pranzato oggi, sotto gli puoi dire semplicemente, per non sentire il suo rumore che va in giro per casa, vai a pulire sotto la tavola, lui va a raccogliere solo le briciole sotto la tavola. Quindi
quanta autonomia?
Circa due ore.
Quindi, mi sa che la nostra,
io sì, lo compro perché non c'è tempo.
Sì, sì, sì.
Anche perché non ha tempo, vedi. No, è che non lo so far funzionare poi.
Ma io posso dire che questi aspirapolveri hanno avuto una grande evoluzione, effettivamente, come diceva Rocco inizialmente, insomma, lasciavano un po' a desiderare sia nella qualità delle pulizie, la pulizia degli angoli, e soprattutto se avevi qualcosa in mezzo lui se lo mangiava, se lo distruggeva, perché naturalmente andava verso. E questo discorso della mappatura è molto interessante. I dB di rumore è anche un altro fattore interessante, perché se noi utilizziamo un normale aspirapolvere abbiamo una quantità di rumore molto più alta rispetto a questi dischi volanti, chiamiamoli.
Diciamo che siamo sotto i 60 decibel, quindi è molto silenzioso.
Ecco, quindi anche questo dal mio punto di vista è un grosso vantaggio, perché uno può anche rimanere in casa a fare qualche cosa e non essere disturbato dal dispositivo.
Io personalmente ho il modello precedente, il J7 semplice, no? Quello sempre con la base autosvuotante, però che non lava, e devo dire che a differenza del modello più vecchio è molto molto più silenzioso, quindi all'inizio, visto la differenza di suono, dico, ma forse non pulisce bene, però andavo a controllare e era molto più pulito del vecchio, quindi l'altro era più fumo e questo
e
è più
nient'altro, meno male, c'è qualcosa allora. No, perché invece io rimango sempre molto scettica su questo aspetto, non so quanto puliscano, non mi sembra.
Questa è la domanda che si fanno tutti, perché poi inizialmente...
No, fidati, Chiara, è molto buono. Sì, sì. Tra l'altro questo modello ha anche i sensori dello sporco, quindi lui rileva una macchia per terra, qualcosa, insomma, che, oppure delle briciole in un punto, lo vedi che si ferma, va avanti e dietro, avanti e dietro, avanti e dietro, finché secondo lui non ha pulito.
Ok, beh, già questa è una cosa particolare.
Alcuni hanno riscontrato dei problemi perché spesso gli mandavo una notifica, questo mi hanno contattato un po' di persone dicendomi che dice, ma perché lui si è fermato lì, mi ha fatto la foto, però non c'era nulla. Allora in quel caso magari ho un cambiamento, visto che lui usa le telecamere per guidare, quindi diciamo che ci vede, tra virgolette, se c'è un cambio di luce, qualcosa, magari un pavimento un po' particolare, lo può rilevare come ostacolo. L'importante è che lui gli si dice non c'è nulla e lui risolve il problema, insomma, ripassa tranquillamente in quella zona.
E deve essere educato, diciamo, anche comunque configurato.
Lui impara anche questa modalità, insomma, impara le tue abitudini e ogni volta che pulisce toglie circa 2-3 minuti alla pulizia.
Però la cosa importante è che è accessibile, appunto, sì, l'app è accessibile e diciamo è
Allora,
abbastanza semplice da utilizzare.
diciamo che anche se uno, io non ho il wifi a casa, vabbè, non hai le mappe, non hai, però dal tasto che c'ha soltanto un pulsante, lo schiacci e lui fa tutto da solo.
Certo. Una cosa interessante che mi ricorda un altro capitolo che abbiamo trattato è il discorso del GPS, no? Cioè il fatto che quando tu arrivi a casa lui si mette a riposare, non disturba. Ed è l'effetto contrario, sempre applicato alla domotica, se ben ricordate, di quando abbiamo parlato delle valvole elettroniche, in particolare abbiamo parlato di Tado. Che sull'applicazione praticamente ha la caratteristica che quando tu sei a circa 300 metri o puoi scegliere una distanza da casa, lui mette l'impianto di riscaldamento al massimo in modo tale, che se prima era spento, quando tu in quei 10 minuti, un quarto d'ora che ti distanzia, diciamo, dall'arrivare effettivamente all'interno dell'appartamento, l'appartamento ha già un clima più mite. Ecco. Quindi, l'applicazione del sistema GPS in questi casi è estremamente valido proprio perché la precisione, diciamo, non deve essere così determinante, anzi, non è determinante, però è pratico il fatto che in automazione, soprattutto automazione domotica, queste soluzioni funzionano molto bene.
Sì, e poi
Bene,
tra
io
l'altro funziona
sì.
benissimo con Alexa.
Ecco, questo anche volevo, visto che dopo parleremo anche di Alexa, che cosa si riesce a fare con il sistema?
Allora, praticamente quando si apre l'app gli si chiede di utilizzare quel modello, perché io avendone due mi chiede quale vuoi usare, gli dico di utilizzare il modello più evoluto e lei mi dice vuoi pulire tutta l'area o in particolare una zona? Allora, se io gli dico vai a pulire solo la cucina, lui prende e va a pulire solo la cucina. Quindi molto molto semplice, anche
Quindi.
perché non è tecnologico.
Esatto, quindi vocalmente c'è la possibilità appunto di facilitare tantissimo il lavoro e anche di non dover andare a cercare pulsanti, cose strane, eccetera, eccetera, o
No, no.
cercarlo in giro per la casa
Secondo
soprattutto.
me aumenterà ancora di più l'interazione perché, come ben sappiamo, l'iRobot è stata acquistata da Amazon, quindi
Infatti.
probabilmente presto avremo una Alexa che pulisce per casa, insomma.
E questi per noi sono vantaggi perché ovviamente abbiamo scelto tecnologicamente la piattaforma di Amazon e stiamo tra l'altro collaborando in maniera splendida con questa azienda che, ripeto, ci ha messo a disposizione non solo il loro know-how, i loro programmatori, le aziende con cui collabora, ma adesso stiamo facendo un lavoro importante anche in termini della sicurezza sul lavoro e della possibilità di avere dei posti di lavoro. Quindi veramente io posso dire nell'esperienza di direzione che con Amazon stiamo facendo un grande lavoro ed è il discorso che io ho sempre detto all'Unione, se si affianca ai grandi brand è certamente un
Riesce.
valore aggiunto, un valore aggiunto.
Certo.
Allora, io direi che prima di parlare di altre cose, di televisori, di Alexa, eccetera, eccetera, nella seconda parte, magari facciamo uno
Un
stacco
break,
musicale, un
certo.
break, salutiamo anche i nostri tecnici in regia dall'altra
Max,
parte del
come no?
territorio.
Sì,
Esatto.
oggi siamo partiti in quarto, non abbiamo salutato loro, non ho detto che ci potete sentire su Facebook, ci potete sentire tramite la nostra app, tramite l'assistente vocale Alexa, oppure tramite il sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e dei Ipovedenti, l'USAPS. Queste erano un po' di informazioni che diamo per scontate, però è sempre meglio ribadire. Ma andiamo a uno stacco musicale, poi ritorniamo con la seconda parte di Orizzonti Multimediali.
Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. By standing on the wall,
get your back up off the wall.
Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall,
get your back up off the wall.
'Cause I heard all the people saying,
get down on it,
come on and
get down on
if
it.
you really want it.
by standing on the wall.
Get your back up off the wall.
Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance by standing on the wall?
Get your back up off the wall.
Cause I heard all the people saying,
get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it.
When you're dancing,
get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it.
Get down on it.
Get down on it.
Come on in.
Get down on it.
Get on it.
Get down on it.
Shada, ba-da-ba-da-ba-da.
Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do?
Get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down on it.
Come on in.
Get down on it.
If you really want it.
Get down on it.
You gotta feel it.
Get down on it.
Get down on it. Come on
in. Get down on it.
Get down on it.
Get down on it.
While you're dancing.
Get down on
get
it.
Get down on it.
Allora, eccoci qui pronti adesso, carichi con questa musica a rientrare per la seconda parte. Ti piace? Eh?
Non si smentiscono mai i nostri tecnici.
Massimiliano lo ti conosce molto bene. Kill
the Gang, Get Down on It, un best seller dei primi anni 80, della grande dance degli anni 80. Mamma mia, bellissimo, bellissimo. Ok, allora adesso che ci siamo caricati bene, siamo pronti anche per guardare un po' di televisione. Allora io direi che prima cosa che voglio chiarire è proprio una domanda fattami da più di qualche nostro socio, che voglio tranquillizzare, nel senso che si sta diffondendo uno spot pubblicitario o più spot pubblicitari in questi giorni sul discorso che ci sarà ovviamente lo spegnimento a breve di quelli che sono i canali standard. Però che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che non c'è un grande allarmismo, se non ovviamente per coloro che utilizzano ancora dei televisori molto vecchi e che invece di guardare, per dire, Rai 1, Rai 2, Rai 3 sui canali 1 e 2, in particolare il 3 no, perché il 3 non è, viene mantenuto in bassa definizione per i telegiornali regionali, ma diciamo Rai 1, Rai 2, piuttosto che canale 5, Italia 1, Rete 4, quindi 4, 5 e 6, li guardano sul 501, 502, eccetera, eccetera, dove non c'è, sono stati parcheggiati, diciamo, i canali standard che già tempo fa sono stati sostituiti sui numeri più pratici con i canali in HD. Quindi adesso che cosa succede? Che quei canali che erano stati parcheggiati vengono sostanzialmente spenti, le frequenze vengono cedute per altri usi, e anche perché in quella modalità in cui erano stati concepiti nel 2010 chiaramente occupavano anche una quantità di banda importante, e questo chiaramente oggi come oggi, con la fame che c'è di spazio digitale, chiaramente ha un suo perché, e oltre alla qualità dell'immagine. Quindi soltanto coloro che dovevano fare questa operazione saranno costretti a sostituire il TV, questo vuol dire TV molto vecchi, mentre tutti gli altri continuano regolarmente a guardare i canali senza dover fare nessun tipo di operazione, perché comunque i canali sui numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 eccetera eccetera rimangono tali. Questo per chiarire subito il problema che il digitale terrestre, oddio, cambia di nuovo, cambiano sistema eccetera eccetera. Nulla di tutto ciò, soltanto uno spegnimento, diciamo, dei canali più vecchi e più obsoleti. Invece quello che è interessante è una scelta da parte dei grandi brand, stiamo parlando di Amazon, stiamo parlando di Sky, di commercializzare, cioè di entrare nel mondo della televisione, cosa che già anni fa aveva così ipotizzato, si era ipotizzato sul mondo Apple, e invece Apple si limitò a creare uno scatolotto che è l'Apple TV, che esiste tuttora nella sua ennesima generazione. Però è uno scatolotto come può essere un decoder esterno, come può essere una PlayStation, come possono essere mille altri dispositivi. Mentre quello che sta accadendo è proprio che i grandi brand puntano un po' sul design, come ha fatto Sky, un po' sull'interattività e sulla multimedialità, come ha fatto Amazon. E quindi abbiamo voluto, proprio in vicinanza del Natale, del Black Friday, soffermarci un attimino anche su questo. Per cui ripasso la parola a Rocco anche in questo caso, proprio perché vediamo un attimino quali sono le novità e quali i modelli con le relative caratteristiche proprio su questo settore.
Allora, innanzitutto devo dare una brutta notizia per chi aveva pensato di utilizzare una Sky TV, una Sky Glass, perché da prove tecniche che ho fatto, dai test che ho fatto a casa di un amico, ho approfittato dall'amicizia di un amico per provare la TV, praticamente nel reparto accessibilità che è inserito nella TV c'è solo per gli ipovedenti, quindi c'è l'altro contrasto, ingrandimento caratteri e null'altro. Quindi la sintesi vocale purtroppo su questi TV non è al momento disponibile, non sappiamo se se Sky penserà a inserirla, vedremo. La cosa positiva che si ha su questi televisori è che ha comunque un telecomando con i comandi vocali, quindi gli si può dire metti su Rai 1, metti su Rai 2, insomma queste cose qua. Però già se cominciamo ad entrare nei menu, lì è tutto al buio, quindi e diciamo che è un'accessibilità a metà. Purtroppo, perché ho avuto parecchie persone che mi hanno chiesto di questa TV, quindi quando questo mio amico mi ha detto vieni a vedere, è bellissimo, ok, andiamo a vedere, ho approfittato e abbiamo verificato e purtroppo non va. Tra l'altro era pure molto grande quella che abbiamo provato, credo che fosse la 65, perché parte da 43 a salire. Cosa diversa invece per quanto riguarda le nuove TV Sony e Xiaomi, perché loro adesso hanno fatto un passo in avanti utilizzando Google TV, che è l'ultima piattaforma che Google ha creato per i televisori, e prima era a disposizione soltanto dei modelli tipo 80 pollici, insomma questi televisori di un prezzo importante, e adesso l'hanno cominciato a inserire anche dai 43. Addirittura la Xiaomi ha intenzione di metterlo anche sul 32. Questo cosa comporta? Un'accessibilità maggiore, ovviamente la possibilità di attivare il talkback, quindi perfettamente accessibile, e nei modelli più evoluti anche qui c'è Google Assistant, quindi il famoso Google Home, che ci permette di gestire insomma le varie piattaforme multimediali, quindi gli si può dire magari aprimi Netflix, la serie TV che stavo guardando, piuttosto che fammi vedere su YouTube l'ultimo video di Marino, per dire. E diciamo che è un'ottima piattaforma che io consiglio soprattutto per le persone che hanno necessità di un televisore più smart che classico, cioè chi ha gli abbonamenti a Netflix, Prime, Disney Plus, se hanno dei bambini, insomma per chi ha necessità di avere una piattaforma molto smart, la Google TV o Android TV per i modelli diciamo meno recenti è quella che ti dà la maggiore accessibilità in assoluto, quindi anche l'iPlay funziona, che è tutto dire. La CTL, che è una famosa azienda che fino a poco tempo fa faceva soprattutto smartphone, adesso ha cominciato a fare anche i televisori, sta preparando diciamo dei nuovi televisori insieme ad Amazon, con la possibilità di avere nel suo sistema operativo il famoso... La famosa chiavetta di Amazon, no? E, che permette di rendere smart una qualsiasi TV, e loro hanno deciso di integrarla nella TV, quindi la possibilità di attivare il Voice View, che è la sintesi, lo screen reader, insomma, che utilizza Amazon anche sugli Echo Show, e ti permette di gestire tutta la parte smart del televisore, cioè tutte le app e lo streaming e quant'altro. Purtroppo non ho avuto modo di, perché comunque ancora non sono arrivate, di testarla, se Voice View è in grado di gestire anche il digitale terrestre, quindi questo non lo so, non ho avuto modo di provarla, quindi e quantomeno insomma non ho informazioni in merito, quindi è tutto da vedere. Comunque questa azienda qui, anche lei ha modelli con Android TV, quindi magari quando si va a acquistare, il bello è che anche questa qui fa la 32 pollici, quindi anche televisori meno importanti sia come prezzo che come dimensioni. E su queste TV, dove è previsto Android, ovviamente abbiamo la sintesi, quindi magari si può prendere l'alternativa, insomma, con l'Android TV. Cosa diversa invece sono proprio le TV che sta commercializzando Amazon. Ha già iniziato negli Stati Uniti, già mi è stato chiesto parecchie volte da parecchi utenti, amici, ma su Amazon non c'è, purtroppo no. Per poter acquistare dobbiamo attivare un account USA, quindi cambiare lingua, insomma, una procedura un po' complessa. E, però, come tutti i suoi dispositivi, Amazon presto, insomma, li farà sbarcare anche in Europa, è tutto, insomma, tutto a suo vantaggio, no? Venderli anche qui, e quindi arriveranno questi TV propri prodotti direttamente da loro, e quindi con un sistema operativo secondo me molto accessibile, perché loro, come diceva giustamente Marino prima, sono molto attenti alle problematiche di tutti, e è importante questo, e quindi vedremo realmente poi su queste TV, che secondo me saranno degli Echo Show giganti, perché comunque 43, 55, 65, questo è il taglio che avrà, cioè sono già in vendita in America e quindi sono già disponibili sul mercato, in Italia, in Europa ancora no, però diciamo che secondo me per Natale ci fanno una sorpresa. E se diciamo abbiamo necessità di avere una TV smart e magari è già predisposta per il nuovo digitale terrestre, che si attiverà definitivamente il 20 di dicembre, salvo imprevisti, come perché l'hanno rinviata diverse volte. E io ho già una TV che può vedere il digitale, il T2, diciamo la nuova versione, però non è smart. La voglio rendere smart. Allora, diciamo che utilizzando le famose le scatolette di Google, no? Le Android, Pocket Android, che si collega alla TV, si può avere la possibilità di avere la parte smart proprio come con Google TV o con Android TV nella propria TV, scusate il gioco di parole, e quindi si va sull'HDMI e si attiva e si vedono, insomma, le varie app, RaiPlay e quant'altro, come anche con le Fire Stick TV di Amazon, e quindi diciamo che è anche abbordabile, perché la Fire Stick TV di Amazon parte da 29 euro. Ovviamente si consiglia il modello almeno 4K, perché avendo più RAM, avendo più prestazioni, il processore con la sintesi vocale non si inchioda, altrimenti attivando Voice View magari diventa molto lento e dopo 2 giorni lo togliamo perché non va. E l'altra è l'Apple TV, che comunque ha un costo abbastanza, se si prende l'ultimo modello, abbastanza alto, se si prende 200 euro, non mi ricordo se è intorno alle 300 il prezzo. E anche lì tutte le app sono accessibili, e quindi DAZN, RaiPlay e quant'altro sono perfettamente accessibili come se fossero su un iPad, quindi praticamente hai un'interfaccia conosciuta a tutti e si rende smart una TV che magari era normale. Però, ripeto, ha un costo un po' più in alto rispetto agli altri. Diciamo che tutto sommato, se si deve acquistare una TV, ognuno deve rendersi conto di quello che ha bisogno. Se ha necessità di avere un televisore, diciamo, a me interessa solo il digitale terrestre, il resto non mi interessa, va benissimo una LG anche da 24 pollici, per dire, che con 150 euro si porta a casa e attivando la sintesi la TV ti gestisce tutto quanto e anche, insomma, qualcosina nella parte smart. Addirittura c'è la Samsung che ha ridotto le dimensioni, perché anche lei era come Sony prima, che aveva solo le 43, dalle 43 in su con la sintesi. Adesso ha iniziato anche lei a mettere sul proprio sistema operativo, il Tizen, la possibilità di attivare la sintesi, e l'ha messa sui 32 pollici. Tra l'altro l'altro giorno ho visto un modello bellissimo, che praticamente è un quadro, una 32, è un vero e proprio quadro attaccato al muro, ed è un televisore. Quando è in stand-by lui va in modalità cornice e tipo far vedere o le foto, il paesaggio, molto 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 carino.
E questo l'aveva fatto l'anno scorso anche Samsung su un modello.
Sì, infatti me lo ricordo, una cosa del genere, molto carino.
Comunque, se posso dirvi la mia esperienza, confermando quello che ha detto Rocco, io ho provato a prendere un Fire Stick da 29 euro in offerta, quelle normali, che comunque adesso hanno in ogni caso il telecomando con i comandi vocali, quindi abbastanza bene. E poi invece ho una Fire Stick 4K che alla fine della fiera costa poco di più. Però c'è una grande differenza a livello di prestazioni. Effettivamente la sintesi, e non solo la sintesi, anche quando si tenta di andare nel browser o si caricano certe cose, la piccolina fa fatica. Non è soltanto una differenza di risoluzione, ma è una differenza essenziale anche nell'hardware che c'è all'interno della Fire Stick. Per cui vi inviterei ad evitare la Fire Stick, anche se così magari il cestone di MediaWorld piuttosto che di Unieuro invoglia a dire: beh, aspetta, prendo questa che è in offerta. Però la differenza c'è, non è soltanto quella che il commesso ti dice, che è nel telecomando oppure nella risoluzione che è standard in HD, Full HD anziché 4K. Ecco, ci tenevo a dirlo proprio perché l'ho provato personalmente. Bene, allora, noi abbiamo ancora pochi minuti.
Sì.
Ecco, pochi minuti, io direi che spendiamoli per dire una cosa. Allora, ci sarà in dicembre, nella puntata di dicembre, avrò il piacere di presentare una bella novità che stiamo sviluppando, appunto, e che io presenterò in anteprima nella riunione dei quadri dirigenti che ci sarà nei prossimi giorni, il prossimo 18 novembre a Milano. E se è un risultato che credo rappresenti veramente una svolta per quel che riguarda la nostra associazione in termini di tecnologia, e quindi è legato al mondo Alexa, come penso immaginerete. E quindi questo sarà un po' la novità. E vedo che molte persone stanno seguendo, e mi fa molto piacere, penso anche a Rocco, i tutorial che abbiamo preparato, i primi due tutorial, familiarizzare con l'assistente vocale Alexa. Li potete trovare sul, se non avete la circolare, che comunque è stata inviata a tutte le sezioni, la potete trovare attraverso il sito invad.info e poi successivamente andare sul canale YouTube, oppure andare a YouTube semplicemente scrivere familiarizzare con l'assistente vocale Alexa. Credo arrivino subito la prima e la seconda parte. Sono dei video, ma in realtà sono degli audio, in modo tale che tutti quanti siamo allo stesso livello. E stiamo preparando la terza puntata, chiamiamola, di questo, non è Netflix ma quasi, proprio perché aspettiamo di svelarvi un po' questa novità, questa funzione nuova che stiamo sviluppando. E nello stesso tempo sta continuando la distribuzione. Chi non l'ha ancora ricevuto, l'assistente vocale, abbia pazienza, perché tutti lo riceveranno, quelli che l'hanno richiesto. E poi c'è anche qualche domanda tecnica, velocissimi, diamo una risposta a coloro che volevano provare a fare un collegamento attraverso la rete Wi-Fi in hotspot sul cellulare. Magari adesso diamo qualche consiglio migliore, che anche se sembra una cosa, una parola strana, potrebbe essere sicuramente la saponetta. Giusto, Rocco? Vuoi raccontarlo
Sì,
tu che hai fatto la prova?
allora in pratica parecchie persone che non hanno un wifi in casa hanno ricevuto comunque l'Alexa e mi chiedono se è possibile collegarlo in hotspot. Diciamo che è un po' macchinoso, ma si fa, ma non è la soluzione ideale perché comunque un hotspot attivo tutto il tempo che sei in casa e connesso ad Alexa ci butta giù la batteria e quindi il telefono dopo un po' ne risente. Ed è anche molto complicato, diciamo, farla. Io ho provato perché me l'avevano chiesto, ho fatto alcune prove. Diciamo che è un po' antipatico fare questa procedura perché poi Alexa si confonde e quant'altro. L'ideale sarebbe quello di acquistare, se uno proprio non vuole un abbonamento fisso, una SIM con una saponetta magari insomma, di quelle libere senza brand, quindi possibilmente si possono mettere qualsiasi. Si può mettere qualsiasi tipo di SIM e fare un abbonamento, magari, che ne so, 5,99 euro e se hanno 50 giga, hai voglia a usare Alexa. Oppure, ancora meglio, ci sono dei modem che hanno sia la possibilità di avere appunto la connessione tramite LAN cablata, quindi dalla rete fissa, oppure la possibilità di inserire una nano SIM. Ce n'è uno molto carino che fa la TD-Link che costa 60 euro. E con due antennine si possono connettere fino a 40 dispositivi, quindi si può collegare lo smartphone, il PC, quanti Alexa vogliamo e funziona anche abbastanza bene. E è sempre la stessa procedura, mettere una SIM e quindi non si ha nessun tipo di abbonamento e si risolve il problema. Con 5 euro, 6 euro al mese abbiamo la disponibilità di Alexa sempre, quindi non quando siamo in casa o se insomma, abbiamo l'altro telefono impegnato con lo sport e quant'altro. Ecco, diciamo, è una soluzione alternativa molto più valida.
Ecco, tra l'altro io no, proprio in questi giorni ho installato uno di questi TP-Link, questi praticamente modem a doppia tecnologia, quindi sia con il cavo e sia con la SIM, in un paese qui nel Friuli Venezia Giulia, dove non arrivava, cioè, diciamo, la linea internet era molto, molto precaria, mentre la telefonia mobile, diciamo, arrivava bene perché poi tra l'altro c'era un ripetitore lì vicino in pianura, quindi non c'erano nemmeno ostacoli. E devo dire straordinario, cioè, il risultato è veramente quello di avere un modem, cioè un access point in casa che diventa trasparente. Peraltro può switchare automaticamente anche se uno invece ha la doppia linea, ma insomma questo penso sia un elemento relativo. Però con un prezzo, ripeto, più o meno di 60 euro, se poi aspettiamo il Black Friday un pochettino di meno, forse, beh, visto che ormai è di moda, è possibile risolvere anche questo tipo di problema. Bene, siamo arrivati alla fine.
Eh sì, manca proprio 2 minuti, solo se avete voglia di
Esatto.
dire qualche altra cosa e di lanciare già, ma già l'hai fatto in parte, la prossima puntata.
Sì, l'ho fatto. Beh, naturalmente. Troveremo anche qualche altra cosa simpatica, essendo la puntata di dicembre di Natale. Chissà che non ci vediamo in persona per farci anche gli auguri, mi piacerebbe molto, devo dire la verità, per cui cercherò di organizzarmi per essere in studio il prossimo mese, che adesso andiamo a vedere sul nostro calendarione, che sarà il 14 dicembre.
Proprio poco prima del
Sì.
Natale, eh?
Sì, ci siamo, ci
Ci
siamo, ci
siamo.
siamo. Quindi, ripeto, io adesso a questo punto non posso che ringraziare ovviamente la regia, ringraziare Chiara e ringraziare Rocco che è sempre con noi quando parliamo di queste cose più domotiche. Come avete visto,
Grazie a voi.
anche abbiamo avuto puntate che hanno, vertevano più su ausili, su cose riguardanti l'autonomia, eccetera, eccetera. Abbiamo avuto invece puntate come questa, invece, che più leggere, più piacevoli dal punto di vista così del, dell'avvicinarsi delle compere di Natale, quindi poter dare degli spunti è sempre una cosa simpatica.
Mi sa che pure insomma la prossima forse, no? Proprio sotto Natale, di solito dai consigli.
La prossima ancora,
no?
Di più. Intanto aspettiamo che la nostra Chiara si compri l'iRobot.
No, ma io perché non sono tecnologica, non sono tecnologica, cioè
secondo
mi interessa.
Se lo provo,
ma...
non torno indietro.
Dici,
fa tutto lui.
Sì, ma già che lo devo impostare, già che gli devo dire che là devo passare tre volte, già mi sono stressata, faccio prima a farlo da sola, ma io sono proprio più pratica, sono manuale, però mi piace, perché quando vedo che gli altri lo fanno, io li ammiro molto. Io sono proprio pigra da questo punto di vista, ecco, dovrebbero regalarmelo già impostato. Allora forse lo userei. Va bene.
Grazie a tutti,
grazie.
E buon proseguimento, buona giornata.
Grazie a Maria Martini, grazie a Rocco Clementelli per questa puntata anche divertente di Orizzonti Multimediali, ma voi restate con noi perché sta per cominciare il pomeriggio di slash Radio Web slash Box con tanti ospiti. Iniziamo subito con un cantante che da tempo insomma si conosce, si vuole e non è mai stato nostro ospite, quindi state con noi per scoprirlo tra pochissimo.